questa è la sigla cantata.
Lei descrive tutto.
Ci sono cinque modi.
Ci sono cinque modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero.
Vuole spiegarci meglio?
Senti quanta R mette sul radio.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
La R
radio.
Ma dittala.
Tanta R mette.
Sì. Buongiorno Massimo Picone.
Buongiorno,
già
buongiorno
qui,
di nuovo. Sì.
Già qui con Matteo Lancini.
Ciao Massimo.
Ma adesso che non c'è il nostro ospite posso tranquillamente dominare la situazione in termini
puoi
più...
Puoi insultarci.
Posso registrare.
Cosa puoi fare?
Posso registrare come ho già iniziato a fare. Il mio avvocato è molto...
Non avevo capito, scusa. Stai registrando tutti gli insulti che...
Ma queste belate minacce, l'aggressività...
Massimo, lì sul
belate
tavolo...
minacce, io ti spacco la faccia.
Lì sulla tavola c'è la cena, io vado di là. Cosa? Sai, i rapporti stanchi, sai?
Sì.
Ti ho lasciato la cena lì sul tavolo.
Come va? Tutto bene?
Stavo pensando di fare outing.
Che senso?
Sì, nel senso che in realtà sono dei particolari. Ma non, outing significa portare fuori.
Esattamente.
È un aneddoto che riguarda la mia gioventù, anzi la mia fanciullezza, e che riguarda i corsi di nuoto. Cioè anche anch'io sono stato costretto, come si parlava, si diceva prima, si raccontava prima,
a imparare a nuotare,
ma la cosa mi ha segnato completamente la vita. Ed è ancora oggetto ogni tanto di ricerche, di consulenze, di colleghi su come venire fuori. Cioè praticamente io ho avuto una madre, perché papà lavorava, e quindi era la mamma che si occupava della casa, che mi, all'età di 8 anni mi costrinse a imparare a nuotare. Non erano i 3 anni di oggi, ma era già un tempo precoce. Io naturalmente ho ancora nelle narici l'odore del cloro. Ma a questo punto perché mi rovinò l'esistenza? Perché un insegnante di nuoto, una delle persone che erano lì addette alla piscina, si fece venire in mente una bella idea, cioè per evitare che io andassi nel panico e andassi sott'acqua, mi fece nuotare con al collo un salvagente sgonfio. Cioè nel senso che mi bastava l'idea...
Tipo placebo, diciamo.
Tipo placebo. E naturalmente nella mia vita poi mi sono trovato molte situazioni a portare avanti lavori, iniziative, compiti, a patto di avere un salvagente sgonfio al collo.
Mm-hmm. Te lo mettevi proprio?
Lo cercavo in figure, in personaggi che probabilmente poi si rivelavano del tutto inutili alla mission, se non quello di essere...
Ma sei riuscito a fare un'autoanalisi?
Sì, beh, ma questo assolutamente...
Sì.
Ma ragazzi...
Sai che qualsiasi psicoterapeuta che esercita deve fare di 5 anni, 10, 5
no,
anni?
No, beh, oddio, uno psicoterapeuta deve fare una scuola, oramai sono...
Certo, ma dopo quella...
4 anni sono okay. di percorso per poter essere...
Cioè devi stare tu in analisi per almeno 4 anni prima quindi...
Io mi ricordo che questa regola per poter esercitare non c'era, mi sono sdraiato su un lettino alla media di 4-5 volte alla settimana per 5 anni, quindi in realtà è stata un'impresa, ma questa cosa del salvagente sgonfio ogni tanto ancora mi salta fuori, per cui mi getto in piscina facendo nuove iniziative, nuovi compiti, ma soltanto se vengo supportato dal nulla, e questo mi dà assolutamente conforto, ma è una disgrazia.
Va bene.
Comunque, ritornando a quello
grazie
di cui abbiamo...
Grazie di aver condiviso con noi.
Grazie a voi.
Ora tocca a te, Rosario.
Io ogni tanto...
Ciao, mi chiamo Rosario.
Ciao, mi chiamo Rosario e ogni tanto mangio le pellicine.
Questa... Le pellicine è una ragazza, piccolina.
Sì. Questo disturbo che si chiama onicofagia.
No, quelle sono le unghie. Adesso lo sto facendo, vedi?
Beh, diciamo che ci giri intorno, cioè sei autoaggressivo ma non hai il coraggio delle tue azioni.
Ma non lo faccio quando sono nervoso, lo faccio quando c'è una pellicina che sporge, perché essendo ossessivo, la pellicina che sporge mi dà fastidio, devo pareggiarla, capito? Quindi non è che...
Devo dire che qualcuno lo valuterebbe come un equivalente suicidario, cioè una sorta di automutilazione. Quindi tu, Tony, invece...
Ciao, ti chiamo Tony, io sento un cretino, non c'ho niente, non...
A te ti sembra che non c'è niente.
Rosario,
Tony Pelle.
Allora,
va bene.
Arriviamo alla puntata di oggi.
La puntata di oggi riguarda una storia iniziata quasi 20 anni fa e che poi si è conclusa soltanto da un paio d'anni con la cattura di uno dei protagonisti, ovviamente la cattura, quindi protagonista in negativo, uno dei cattivi responsabile di un omicidio organizzato, gestito da una Dark Lady. È un po' di tempo che non parliamo di Dark Lady. Ma diciamo che quando c'è un delitto di gruppo in cui c'è una vittima, cioè ci sono più di un carnefice, questa figura salta sempre fuori, così come la domanda del quanto abbia la persona o una delle persone del gruppo criminale abbia potuto manipolare e suggestionare gli altri, se ci sia un vero e proprio leader criminale.
Col suo permesso andremo con la prima parte della scheda.
Ma direi di sì.
Andiamo.
La notizia la riporta un quotidiano di Ancona ed è una di quelle che colpiscono la gente del posto. Perché l'omicidio era stato terribile e aveva sconvolto i cittadini marchigiani. Il cerchio si è chiuso dopo 20 anni su un autobus che aveva appena varcato il confine tra Moldavia e Ucraina. A bordo c'era Yuri Cegolea, inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi e che per la giustizia italiana è uno dei killer dell'avvocato Antonio Colacioppo, ucciso con 17 coltellate nel suo studio di Ascoli nel 1999. Lo scorso 12 gennaio, i poliziotti, tra i quali gli agenti della squadra mobile di Ancona che nel maggio del 2016 catturarono in Portogallo Filippo De Cristofaro, lo hanno arrestato dopo una latitanza di ben 17 anni. Cegolea, condannato in via definitiva nel 2004 a 30 anni di reclusione, è stato estradato in Italia ed è atterrato nel pomeriggio a Fiumicino. Ora si trova nel carcere romano di Rebibbia, dove andrà a scontare i restanti 24 anni di carcere. Nel 2004 la Cassazione confermò la condanna con cui la Corte d'Assise d'Appello aveva ribaltato la sentenza di assoluzione in primo grado sia per Cegolea che per le altre due persone coinvolte nel delitto. L'ex moglie di Colacioppo, Angela Biryukova, e il complice Valery Lukin. Dopo la sentenza della Suprema Corte, la Biryukova e Lukin, irreperibili dopo l'assoluzione, furono rintracciati e arrestati nel 2006 a Odessa, in Ucraina. Riportati in Italia, stanno tuttora scontando la pena rispettivamente a Perugia e all'Isola d'Elba. Mancava all'appello il terzo condannato, quello che per i giudici, insieme a Lukin, uccise Colacioppo su commissione della moglie.
Io ho sempre trovato nella melodia di questa canzone qualcosa di mediterraneo.
Qualcosa di arabeggiante.
E anche di conseguenza, certo. Anche di Painted Black Rolling Stones. Se avete 2 minuti di tempo e se siete stupidi come noi, andate a cercarvi sul web la cosa che fa più ridere al mondo. Hanno preso un video dei Rolling Stones, hanno tolto la musica e hanno aggiunto solo i rumori che, se non ci fosse la musica, sentiresti. Quindi si vede tipo Mick Jagger che fa... però non c'è la musica. Loro si muovono e vi giuro che raccontata così non fa così ridere. Ma se la vedete è una roba da morire da ridere. Cioè, hanno tolto la musica.
È rimasto quindi, soltanto...
Vedi questi che ballano senza musica e fanno dei versi strani. Andate a cercarlo.
Ritorniamo a noi.
Ritorniamo a noi a questo omicidio che colpì la zona di Ancona e dintorni quasi 20 anni fa. A morire l'avvocato Antonio Colacioppo. Ha una storia particolare l'avvocato, perché era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria di una situazione edilizia. Lui lavorava, mi pare, all'INPS. E da questa, no, in una struttura pubblica comunque, non all'INPS, da questa vicenda giudiziaria lui portò a casa una condanna, si appellò e riuscì a vincere, a dimostrare la sua totale innocenza e fece causa all'INPS perché, a suo dire, il fatto di averlo sospeso dopo la carcerazione eccetera eccetera gli aveva impedito di avere una carriera normale.
Certo.
E vinse anche la causa contro l'INPS, ma a questo punto decise di lasciare, di pensionarsi, di occuparsi di battaglie, perché fu molto vicino all'epoca, stiamo parlando comunque degli anni 90, a Marco Pannella, e quindi fu il fondatore della sezione del Partito Radicale nel suo paese, nella sua regione, e quindi si dedicò completamente alle battaglie, il divorzio, l'aborto, eccetera, eccetera. Poi lasciò anche queste per occuparsi di diritti della povera gente, quindi di battaglie sociali, fino a quando a 50 anni improvvisamente lui, scapolo impenitente, si invaghì, si innamorò di una giovane donna di 28 anni, di origini moldave, con 2 figli a carico, figlio o figlie, e si sposò con questa donna. Il matrimonio però dopo un po' prese ad andare male e la donna meditò appunto di eliminare il marito, cosa che naturalmente non fece personalmente, ma assoldò 2 sicari E la vicenda appunto fu molto, ebbe una grande risonanza, perché appunto venne aggredito non tanto con un colpo di pistola, cioè quando voi vi attivate per un omicidio per procura, non che sia assolutamente solita la cosa farsi, è facile che non si assoldi qualcuno che sistema la situazione con un colpo d'arma da fuoco. Mm-hmm. Qui arrivare a dare un numero spropositato di coltellate, di cui la più determinante al cuore, è una modalità che fece pensare agli investigatori di allora inizialmente a un regolamento di conti, cioè lui era pur sempre un avvocato ucciso nel suo studio e quindi si immaginò che aveva scontentato qualcuno dei suoi clienti. Peraltro poi invece furono ritrovati dei reperti non lontano dalla scena del crimine, dei mozziconi di sigaretta con delle tracce di DNA che furono analizzate e furono appunto messe e comparate con quelle di pregiudicati già inseriti nella banca dati. Lì probabilmente non si trattava della banca dati italiana, questi signori erano moldavi, ma della banca dati dell'Interpol o dell'Europol, che era già più rifornita la nostra, ancora purtroppo stenta ad avere numeri significativi. E quindi riconosciuto questo problema è che in primo grado furono tutti assolti per insufficienza di prove. Mm. E se voi foste coinvolti in un'indagine per un omicidio, arrivaste al processo e foste riconosciuti innocenti per mancanza di prove, che cosa avreste fatto?
Io ci penso spesso a questa cosa, e per me è l'incubo maggiore, cioè tipo io lo chiamo, diciamo, fenomenologia tortora, no? Mm-hmm. Cioè essere tirati dentro una roba in cui non c'entri.
Ah, ma loro sapevano di centrarci perfettamente.
Allora ho capito male.
Allora, loro sono assolutamente i due con Dark Lady, sono i responsabili dell'omicidio di Antonio.
Allora non capisco la tua domanda.
Però l'accusa non aveva abbastanza prove per farli condannare.
Quindi che cosa fareste?
Ah, ok.
Una cosa scontata.
Io me ne scapperei.
Forse sì, certo.
Eccola,
sì.
Perché nessuno ci ripensi.
Naturalmente questo succede che scappano. E
cioè approfitterei della congiuntura positiva, diciamo così.
Non sono i primi ad essersi allontanati.
Anche perché in quel momento può.
Non
c'è nulla che impedisca.
Nulla, perché sei... Oddio, non so se tra il primo e il secondo grado, se la procura si appella e quindi c'è un processo d'appello appunto nell'intervallo tra primo grado e secondo grado.
Quindi in quel caso ti chiedono di restare a disposizione.
Questo non so se si rientra nei provvedimenti aggiuntivi. Sta di fatto che questi, provvedimento di state a disposizione oppure no, prendono, certo. Appena sono liberati, se la squagliano.
Nei film c'è sempre, no? Non lasci la città.
E naturalmente, e qui ci fermiamo, in secondo grado, cioè in appello, vengono riconosciuti tutti e tre colpevoli, una bella condanna di ergastolo, ma non ci sono più. Non ci sono.
Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Stavo pensando che c'è un'altra storia che ha una struttura simile. Stiamo parlando in questo caso dell'omicidio di Cacioppolo, l'avvocato Antonio Cacioppolo, che fu ucciso da la sua moglie, perché in fondo aveva sposato questa donna con il concorso, lei Dark Lady, con il concorso di due sicari, lei praticamente mandante. E ricercando in giro su internet ho trovato che una simile storia con le stesse caratteristiche, risolta dopo ogni 20 anni, si intitola L'omicidio dell'orologiaio.
Che per noi è subito un ehi,
infatti, sembrate due.
Cioè, il problema è, gliel'hanno portati via gli orologi o no?
Allora, leggo testualmente, sì. Ci sono venuti 26 anni, ma sono arrivati a una svolta le indagini per l'omicidio di Carlo Mortilli, ucciso la sera del 21 maggio 1997 nel parcheggio dell'hotel di
Tony e Ross. Dove eravate quella sera?
Veramente.
West Garden di Padenghe sul Garda. La vittima, un commerciante, fu rapinato che gli strapparono la valigetta con i preziosi, ma uno gli sparò un colpo da distanza ravvicinata, e anche qui venne risolto dopo due decenni praticamente, grazie alle tracce del DNA ritrovate sulla scena del delitto. Ricordiamo che la prima volta che un frammento di DNA fu determinante per l'accusa e per la condanna avvenne la prima volta nel
Mostro di Firenze.
No, non c'era ancora. Precedente il Mostro di Firenze, siamo nel 1985, quindi la prima volta che 85-86 il DNA venne utilizzato ai fini forensi, qualche anno prima, per il riconoscimento di paternità, perché naturalmente nasce in quel caso l'analisi, certo, del DNA, ma questi frammenti, queste 13 sezioni di 13 punti necessari per un riconoscimento certo del DNA
per il match, diciamo,
per il
così
match a partire dal 1985-86. Quindi qui siamo nel 99, quindi. E tornando all'omicidio di Antonio Cacioppolo, direi di andare con la seconda parte della scheda che ci racconta un po' le difficoltà, le ipotesi investigative che già in qualche misura abbiamo.
Colaciopo.
Colaciopo.
Cacioppolo è il comico, quello
Cacioppolo,
di
infatti, quello di Zelig. È un allo in più, Cacioppolo.
Antonio Colaciopo, l'avvocato Colaciopo. Ad Ascoli Piceno lo conoscono tutti. È uno stimato professionista e non solo perché è impegnato in politica, ma anche nel campo del sociale. È il primo febbraio del 1999 e il suo cadavere trafitto da 17 coltellate lo trovano nel suo studio. Subito agli investigatori si presentano un mucchio di interrogativi perché quei fendenti, il loro numero e la ferocia con cui sono stati inflitti, raccontano qualcosa. Non si tratta di criminali organizzati, ma di qualcuno spinto da una rabbia crudele che non è riuscito a controllare. Un assassino improvvisato, dunque, come potrebbe essere qualcuno sorpreso mentre stava cercando qualcosa. Inevitabile pensare a un cliente rancoroso, un uomo convinto che avrebbe avuto diritto a una difesa più efficace. Si prendono i fascicoli dei casi più recenti, ma anche quelli di chi si è fatto la galera ed è uscito da poco, magari con l'intenzione di regolare i conti. Ma da quella pista non salta fuori niente di concreto. Si passa allora al movente economico a setacciare i conti correnti dell'avvocato. Ma anche qui nulla. L'ipotesi della rapina finita male la si scarta da subito perché nulla sembra sia stato sottratto. Rimane un'ultima suggestione per un movente valido: la pista passionale. Ed è qui che gli investigatori fanno centro.
Gli investigatori fanno centro.
Sì, anche perché non ci vuole molto per seguire questa pista. Tenete conto che quello che prima dicevamo, cioè l'analisi delle ferite, la wound pattern analysis, è una cosa determinante nel processo di profiling, cioè devi analizzare quanto il tipo di arma utilizzata, dove sono stati portati i corpi, se quelle indicazioni possono dirti qualcosa dell'assassino. E certamente, ad esempio, il colpire ripetutamente con un'arma bianca indica una rabbia profonda. Risparmiare il volto anche lì significa una rabbia profonda, ma comunque in ogni caso contenuta. Colpire al volto è una rabbia veramente che va oltre semplicemente il delitto.
Tu ci raccontavi sempre che era possibile capire anche dalla scena del crimine se l'ha coltellato, comunque l'aggredito conosceva l'aggressore, no? Com'era la discriminante?
No, al contrario, cioè se l'aggressore conosceva la vittima, perché talvolta può essere...
Ah no, io ricordo che tu ci dicevi anche se la vittima aveva aperto sapendo, no, conoscendo la persona che poi lo avrebbe ucciso, no?
No, quella è assolutamente difficile, oltretutto ci sono molti... posso dirti che è esattamente il contrario. Cioè questo presupposto rapporto di aperto all'aggressore e non ci sono segni di forzatura perché conosceva è una cosa che non sempre avviene. Faccio sempre questo esempio, questo caso che tu stai dicendo ad esempio, è stato citato per l'omicidio di Alberto Stasi,
sì.
E quando si disse appunto che la povera vittima, non essendoci segni di frazione, aveva sicuramente aperto al suo assassino ed essendo Alberto Stasi il fidanzato, ecco che era giustificato. Ci sono casi però negli Stati Uniti soprattutto dove l'assassino, l'omicida, decide di farsi aprire, di entrare nella casa della propria vittima utilizzando modalità assolutamente incredibili. Ricordo ad esempio un caso, al di là di quello che abbiamo citato più volte, che era quello di Ted Bundy, che fingeva di essere assolutamente fragile indossando un finto braccio ingessato, ma addirittura quello di dire... Voi immaginate questa scena, siete una giovane ragazza, è estate, non c'è in giro nessuno, improvvisamente qualcuno bussa alla vostra porta, voi guardate dallo spioncino perché non vi fidate ad aprire la porta, dall'altra parte vedete un uomo con in braccio un cagnolino sanguinante che dice: mi apra per favore, ho appena investito questo cagnolino, dobbiamo chiamare immediatamente il veterinario. Vi assicuro che con questa modalità...
Tu apri la porta e la fai entrare.
9 su 10, purtroppo, ed era una delle modalità di un assassino seriale statunitense. E tornando a noi, quello che appunto abbiamo sentito è che si va sulla pista passionale, che è la pista determinante, perché poi si è escluso. Si è poi analizzato che i colpi portati i fendenti portati sicuramente dimostravano una conoscenza o un rapporto comunque di conoscenza appunto tra vittima e assassino, ma non si poteva andare molto più in là. Con l'analisi della pista passionale si scopre che c'è una moglie, ci sono due figli, ci sono dissapori, c'è un amante. Allora questo naturalmente poi, secondo me, cosa che non è stata riportata nelle cronache, anche l'analisi dei conti correnti ha dimostrato che c'era un ammanco, cioè una somma importante era poi stata dirottata dal conto corrente dell'avvocato della vittima verso quella della moglie.
Follow the money è sempre una buona tecnica, in qualsiasi tipo di indagine. Va bene.
Assolutamente sì.
Ci fermiamo per la seconda volta, ma torniamo tra poco con l'ultima parte di CSI Milano.
CSI Milano.
Nell'ultima parte di questa puntata di CSI Milano, una puntata che si è allungata un po', nel senso che è arrivato già da prima,
sì.
Ma adesso stai proprio facendo la tua cosa nella casa, come diceva qualcuno.
La mia cosa preferita.
E quindi andiamo avanti col racconto.
Raccontare l'omicidio dell'avvocato Colaciopo, dove devo dirvi che le indagini sono state indagini anche molto accurate attraverso lo SCO, cioè la Criminal Pole italiana, e la cooperazione con la polizia moldava. E pensate che l'assassino latitante, che è stato appunto arrestato soltanto un paio d'anni fa, era diventato un tizio che aveva aperto numerosi canali social con parecchi profili. Addirittura un canale social lo aveva aperto in cirillico, proprio per non essere. Ma naturalmente a quel punto lo SCO, che era indirizzato sulle sue tracce, aveva naturalmente anche gli interpreti. E pensate che comunque lui aveva aperto questi canali social con nomi, con falsi, ha postato a un certo punto l'immagine di se stesso su una piazza con una pavimentazione particolare che gli investigatori sono riusciti a identificare appartenere a un piccolo paese moldavo, per cui soltanto grazie alla pavimentazione gli si sono messi alle costole, alle calcagna, come si dice. Lui si è accorto del fatto che ormai gli investigatori erano prossimi, ha preso un autobus, un pullman, è salito in Moldavia direzione Ucraina.
È fuggito.
Soltanto che a quel punto l'intelligence aveva funzionato così bene che sono andati, hanno fermato il pullman, l'hanno acchiappato,
l'hanno trovato
e lo hanno riportato indietro. Ci sono voluti qualche anno per l'estradizione, tenete conto che stiamo parlando comunque di Moldavia-Ucraina, ma non qualche anno fa, ben prima che iniziasse il conflitto con la Russia, per cui era più semplice naturalmente arrestare qualcuno con la collaborazione tra polizie, ma non così semplice, così intuitivo. Io direi di andare sulla terza parte, che si apre appunto nella scheda, che si apre con il comunicato stampa della polizia che dichiara questo successo investigativo.
È l'ufficio stampa della polizia a dare la notizia il 17 luglio 2006. La polizia di Stato di Ancona e di Ascoli Piceno, in collaborazione con l'Interpol di Roma e il servizio centrale operativo, ha rintracciato e catturato in Ucraina due latitanti condannati a 30 anni di reclusione per l'omicidio dell'avvocato di Ascoli, Antonio Colaciopo. I due latitanti, Biryukova Angela e Lukin Valeri, sono stati condannati nel novembre del 2004 dalla Corte d'Assise d'Appello di Ancona per l'omicidio dell'avvocato di Ascoli, Antonio Colaciopo, trovato morto il 2 febbraio 1999 dopo essere stato colpito da numerose coltellate presso il proprio studio legale ad Ascoli Piceno. Dopo lunghi mesi di indagini serrate, anche con l'ausilio di attività tecniche, veniva rilevata la presenza dei latitanti in Ucraina, dove venivano inviati investigatori delle squadre mobili di Ancona ed Ascoli Piceno, assistiti da personale dell'Interpol di Roma in collaborazione con la polizia locale. Durante la permanenza in Ucraina degli investigatori italiani, le autorità locali sollecitate da quelle italiane attivavano un'imponente attività investigativa attraverso pedinamenti, osservazioni di abitazioni e locali pubblici. Si era scoperto, infatti, che il delitto era stato materialmente commesso da Valeri Lukin, ex amante di Angela Biryukova, e da un suo complice, Yuri Cegolea. La donna, all'epoca dei fatti moglie dell'avvocato, era stata la mandante del brutale omicidio, architettato nei dettagli per impossessarsi dell'eredità di Colaciopo e tornare a vivere con l'ex amante. Il 4 giugno del 2001, i tre sono stati assolti in quanto per i giudici non sussistevano prove certe della loro responsabilità.
Il 7 marzo del 2003, però, la Corte d'Assise di Ancona ribaltava la sentenza condannando Angela Biryukova e i due complici a 30 anni di reclusione. Ad incastrarli dei mozziconi di sigaretta con il loro DNA, rinvenuti sotto lo studio dell'avvocato. Ci vorranno tuttavia 17 anni prima che l'ultimo responsabile del delitto finisca dietro le sbarre e il caso si possa definire chiuso.
Con un po' di tendenza al black humor si potrebbe dire: certo che il lavoro del serial killer o comunque dell'omicida, eccetera, devi pensare a un sacco di cose, non è un lavoro facile.
Cioè, ma è per quello che io dico sempre, devi pensare a un sacco di cose.
Le sigarette, la piazza, la pavimentazione, cioè non puoi proprio stare rilassato mai.
Tenete
scherzo
conto,
ovviamente.
Io ricordo un caso di cui mi sono occupato, in realtà quando mi fu affidato dalla procura di Busto Arsizio non sapevo se ridere o piangere, perché la persona indagata era un uomo con problemi di tossicodipendenza, che era stato accusato di una rapina in banca, o di una tentata rapina in banca, per carità. Si era presentato all'epoca a una filiale di una banca varesina, Varesotta, con un taglierino in mano. Tenete conto che ai tempi, adesso non ricordo se un taglierino soltanto o un taglierino e una siringa, perché ci fu un periodo,
certo,
in Milano,
periodo,
in cui,
certo,
con la
DS, certo,
in cui si facevano queste cose. E naturalmente si mise in coda, fece il suo tentativo, adesso non ricordo se è riuscito, se ne uscì, ma non aveva tenuto in conto la vecchietta rompiscatole. E la vecchietta rompiscatole naturalmente puntualmente si presentò al comando dei carabinieri dicendo: io ero lì in banca in quel momento.
E cosa aveva notato?
Aveva notato che il giovane era un po' poco pulito, perdeva forfora dai capelli.
Ci posso credere.
E quindi
hanno analizzato le scaglie di forfora col DNA e beccato il pregiudicato, per cui in realtà quando poi mi sono trovato a cercare di capire se era capace di intendere o di volere, mi sono ritrovato con questa storia che francamente era...
In questo senso io potrei avere un vantaggio se decidessi.
Io? Mai avuto forfora in vita mia.
Mai avuto forfora? Facevi tu?
No.
Quella era carie. Mai avuto carie in vita mia.
Effettivamente.
Mai avuto carie in vita mia.
Quindi questa cosa del testimoni oculari...
Nella forfora c'è il DNA, scusa di interrompere.
Assolutamente sì.
In tutto quello che perde, nelle pellicine c'è il DNA.
C'è in ogni zona del corpo dove ci sono cellule.
Ok, quindi che ne so, adesso le dico tutte, fa schifo, nel cerume, nelle caccole c'è il DNA.
No, se non ci sono cellule epiteliali eliminate, morte, nella pipì, ci sono, quando tutti noi facciamo esame delle urine,
chiaro,
scarse cellule eccetera eccetera, ecco, sono quelle cose, quegli elementi lì, per cui potrebbe essere che ad esempio nell'urina tu non trovi nessun tipo di campione, nei prodotti gastrointestinali potresti non trovare DNA,
quindi tradito dalla forfora questo rapinatore.
Il problema è che ricordo un interrogatorio, cioè io gli chiedevo un po' come fosse andata, qual era la sua vita, cioè quando è arrivato quel momento si è espresso rispetto a questa povera vecchietta che lo aveva praticamente e ruppe in commenti irripetibili.
Immagino.
D'altra parte, chi poteva? Era proprio fisicamente una coda allo sportello di una banca con la vecchina che fissava il giovinotto davanti.
Pensando, questo è pieno di forfora, questo è pieno di forfora.
Si agitava, si passava.
Quindi lei ci aveva fatto caso prima che lui iniziasse, certo, la rapina. Ha detto: guarda che sto schifo, come si dice a Milano, quanto è vuncio.
Quando ha detto: avete qualcosa da... Sì, era pieno di forfora.
Ma difatti, perché voi dovete capire che in realtà non è che lei si è presentata dicendo, sapendo che dalla forfora si potesse estrarre il DNA. Semplicemente si è presentata dicendo: anch'io.
Ho
visto una persona.
Signora, ha qualcosa da dirci?
Qualcosa di particolare.
Senta,
c'aveva la forfora.
Eccola, per cui...
Vabbè.
Terribile. Mentre invece il discorso dell'avvocato, cioè che di cui abbiamo parlato, si è conclusa con l'arresto di tutti. Ecco, quello che abbiamo sentito nell'ultima parte della scheda è l'arresto della Dark Lady, della moglie, insieme ad uno. 17 anni dopo, anche l'ultimo componente della banda, che si era rifatto completamente una vita, Però fu tradito, è stato tradito dall'uso dei social. Certo. Quindi potremmo trarre come insegnamento da questo caso che la giustizia non si ferma mai col case, effettivamente, perché qui non ci sono personaggi famosi. Quindi riprendere un'indagine dopo 17-18 anni significa effettivamente che qualcuno tra Ascoli Piceno e Ancona ha tirato fuori il fascicolo irrisolto di un omicidio irrisolto e non l'ha mollato finché non ha poi chiuso il cerchio.
Oggi non abbiamo ancora, grazie intanto Massimo per il doppio appuntamento, per l'ospite anche per la puntata, non abbiamo ancora parlato e fatto il nostro consueto saluto e mandato un abbraccio agli amici dell'Emilia Romagna.
Facciamolo.
Lo facciamo adesso perché Andrea da Conselice, che è proprio uno dei comuni più interessati,
il comune dove abbiamo detto che l'acqua non sta scendendo,
dice esatto. Sarebbe, diciamo, piacerebbe sentire un Forza Conselice dalla voce di Picozzi.
Ma guarda, con tutto il cuore, Forza Conselice, veramente.
E Forza Emilia Romagna, e Forza Marche.
Forza Marche, senza parole aggiuntive che sarebbero soltanto parole al vento, ma con un fortissimo abbraccio.
Certo.
Grazie Massimo.
Grazie,
dire
anche
voi.
Forza Juve.
No, al massimo
no,
dice...
quello non lo dice.
Mi aspetto poco.
Va bene. Grazie, ciao Massimo.
Arrivederci.
Torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.